In uno dei discorsi più toccanti che il Signore Gesù pronunciò, registrati nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, ad un certo punto, dopo essersi presentato come il sommo buon pastore, dopo essersi presentato come colui che è anche la porta delle pecore, il Signore Gesù fece una dichiarazione davvero straordinaria. Io sono venuto affinché abbiano vita e la abbiano in abbondanza, esuberanza. E questo dovrebbe portare in ciascuno di coloro che un giorno ha compiuto veramente una scelta seria per il Signore il ricordo di quello che Dio ha preparato in questa grande salvezza. Il progetto che Dio ha preparato in questa grande salvezza è un progetto innanzitutto di vita. E quindi non è un progetto di adesione a qualche denominazione piuttosto che a qualche religione nominale, ma è un progetto di vita. Ma poi in questo progetto di vita c'è un'esuberanza, un'abbondanza che Dio ha preparato verso il suo popolo. Ovviamente quando Gesù sta presentando questo modello di vita abbondante, esuberante, non sta promuovendo un modello, una teologia cosiddetta della prosperità, quella così tanto in voga in certi ambienti evangelici, soprattutto negli Stati Uniti, dove si cela questa attesa da parte di ogni credente di dover aspettarsi necessariamente che ci sia un'abbondanza da un punto di vista economico, da un punto di vista di salute, affermando che che il Signore possa inevitabilmente operare in questo senso. Ma quando parla di vita, quando il Signore Gesù ha parlato di vita abbondante, sta parlando di una profondità di valori spirituali annessi proprio a questa salvezza che permette ad ogni vero riscattato, rigenerato dalla grazia di Dio, di poter vedere supplire tutti i propri bisogni secondo le ricchezze che sono in Cristo Gesù. Perché chi ha fatto una scelta di vita per il Signore dovrà ricordarsi che si è unito a questa persona nella quale sono nascosti tutti i tesori della conoscenza e della intelligenza. Ecco per cui ogni ricchezza, ogni forma di benedizione spirituale viene accordata proprio all'interno di questo progetto di vita e ovviamente chi si unisce poi a questa vita inevitabilmente vedrà una svolta inevitabile appunto al suo interno, dove incominciano a nascere nuovi desideri. Iniziano a nascere nuove attese, nuovi aspetti che sono rivoluzionali e, perché no, anche verranno e si manifesteranno delle sante ambizioni. E sì, perché in questa salvezza Dio desidera che il suo popolo possa davvero coltivare delle ambizioni che non a caso sono state anticipate con l'aggettivo sante, perché sappiamo come il concetto di ambizione venga visto sempre con grande, ovviamente, perplessità e sospetto, perché sappiamo che l'ambizione è certamente qualcosa che da un lato può avere un'accezione positiva, anche da un punto di vista umano, no? Immaginiamo una persona che ambisce ad un tipo di carriera, sicuramente si proterrà verso il proprio lavoro con un atteggiamento diverso rispetto a chi non ha ambizione. E sappiamo che chi coltiva delle ambizioni particolari in realtà sta sviluppando anche un certo tipo di sforzo, di energia verso il raggiungimento di quegli obiettivi. E quindi, voglio dire, da un punto di vista umano non è necessariamente sempre negativa l'aspetto delle ambizioni, perché sappiamo, magari anche nell'ambito lavorativo, che chi ha un'ambizione maggiore rispetto ad un altro, molto probabilmente potrà produrre anche un certo tipo di sforzo diverso rispetto al proprio collega. Sappiamo però anche che l'ambizione, nella sua accezione negativa, è fonte di una vera e propria autodistruzione per l'individuo, perché riconosciamo i tanti danni che l'ambizione provoca quando questa ambizione non è controllata da un sano equilibrio. E sappiamo che purtroppo la storia da sempre mostra sia a livello mondiale, sia a livello locale, sia a livello personale attraverso le persone e attraverso l'esperienza che il Signore ci dà di vivere, come tante volte l'ambizione si sia trasformata in un laccio dal quale l'uomo si è ritrovato schiavo e a causa del quale ha visto rovinare la propria vita e la vita di coloro che sono intorno a lui. Quindi, quando parliamo di accezione, deve essere vista sempre nell'ambito, da un punto di vista umano, come nella sua accezione positiva e nella sua accezione negativa, e anche da un punto di vista biblico, la Bibbia fa riferimento proprio a questo concetto di ambizione. E come vedremo, c'è un'ambizione fortemente negativa, prendendo prestito un esempio in particolare, ma la Bibbia ne è piena di uomini che purtroppo sono stati proprio distrutti completamente da questa ambizione, però la Scrittura, udite udite, ci parla anche di una santa ambizione. Cioè il bisogno davvero di coltivare dei desideri, che ovviamente sono controllati dallo Spirito Santo, permettono davvero di portare un modello di vita che sia sempre più elevato, che si distacchi sempre di più dal materialismo e produca sempre di più all'interno della vita di una persona nuovi desideri, nuove prospettive, nuovi obiettivi. Perché Dio desidera in questa vita abbondante che il suo popolo possa coltivare delle sante ambizioni. Ripeto, sante, sapendo che ovviamente, benché possiamo essere animati dai più lodevoli progetti, abbiamo bisogno che poi questi progetti ovviamente vengano sempre controllati dal Signore, perché è Lui che ha sempre l'ultima parola. Però, fratelli, la vita abbondante, la vita esuberante è anche un modello di vita nel quale il Signore desidera spingere il popolo ad abbandonare l'apatia, ad abbandonare, diciamo così, l'appiattimento, a non sentirsi ormai arrivati ad uno stadio dal quale non si possa più maturare e poter crescere. D'altronde l'epistola scritta da Pietro appunto ai suoi destinatari ci ricorda la necessità di aggiungere elementi di valori spirituali importanti affinché possiamo sempre di più raggiungere dei livelli che, consentitemi, permettono sempre di più di sviluppare davvero delle ambizioni sante che faranno soltanto del bene alle nostre vite. Ovviamente, prima di entrare all'interno della disamina delle sante ambizioni, attraverso l'analisi poi di un termine molto particolare che noi troveremo soltanto per tre volte all'interno del Nuovo Testamento, ma ce lo lasciamo per un po' più avanti, vediamo invece l'ambizione empia, stolta, che purtroppo è frequentemente comune nella vita dell'uomo in genere e, ahimè, anche all'interno di diversi personaggi biblici, che purtroppo ha prodotto soltanto elementi negativi. Quindi vedremo prima un concetto di ambizione intesa nella sua accezione negativa, che purtroppo è molto nota sotto i nostri occhi e purtroppo ha prodotto tante vittime durante la vita di tante persone, e anche la Scrittura, ripeto, non nasconde tutte le vittime che sono state, che si sono purtroppo ritrovate all'interno di questa tendenza che è presente all'interno dell'essere umano. E vi invito a prendere proprio un episodio particolare dove viene menzionato proprio il concetto dell'ambizione in maniera chiara nel primo libro di Re. Primo libro di Re, Prima Re, capitolo 1, versetto 5. Adonia, figlio di Agit, mosso da che cosa? Dall'ambizione, diceva: sarò io il re. E si procurò carri, cavalieri e 50 uomini che correvano davanti a lui. Suo padre non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua dicendogli: perché fai così? Adonia era inoltre di bellissimo aspetto ed era nato subito dopo Absalom, egli prese accordi con Joab, figlio di Seruia, con il sacerdote Abiatar, essi si misero dalla sua parte e lo favorirono. Fermiamoci qui, un po' più di cronistoria, perché ovviamente non ha dimestichezza con questi eventi storici particolari. Ci troviamo di fronte agli ultimi istanti di vita del re Davide. Il re Davide ormai, come ci ricorda il versetto precedente, è ormai vecchio, avanti negli anni, e nonostante, ecco, la sua condizione di indigenza, ormai di vecchiaia inoltrata, in realtà lui già si era preoccupato di dare una successione al proprio trono. Dietro l'indicazione di Nathan, dietro l'indicazione innanzitutto di Dio, Davide incorona già e designa già il suo figlio Salomone come il suo successore al trono. Che cosa succede però? Sappiamo che purtroppo una delle caratteristiche, a motivo anche del peccato commesso da Davide, fu che la spada non si sarebbe allontanata dalla casa di Davide, e sappiamo purtroppo tanti eventi funesti che hanno caratterizzato proprio all'interno della famiglia, chiameremo allargata, di Davide. E sappiamo che tra i figli che ebbe Davide ci fu anche Adonia. Adonia, il quale era il secondogenito, nato dopo appunto Absalom, e già Absalom, come sappiamo, concepì un certo tipo di strategia molto specifica, perché era diretta a voler soppiantare il trono del papà, ma con una brutta fine. Però Adonia forse non imparò la lezione da parte negativa di suo fratello maggiore. Che cosa fa? Pensa di andare oltre quelle che sono le designazioni stabilite da Dio, che fissò quindi nel re Salomone, quel figlio che ebbe con Bathsheba, parte di Davide, il successore al trono, e quindi colui che avrebbe poi costruito anche il Tempio, che era un progetto che aveva coltivato anche il papà, appunto Davide. E che cosa fa Adonia? Adonia, in barba a tutte quelle che sono le indicazioni, pensa di poter sostituire appunto Salomone autodesignandosi re. Quale fu la molla motivazionale che spinse Adonia a vivere questo? Fu proprio, abbiamo letto, l'ambizione. L'ambizione quindi produsse nella vita di Adonia questo tipo di sentimento, e lui organizzò anche un banchetto, fratelli, nel quale poi coinvolse anche persone di rilievo che fino a quel momento erano stati fedeli per certi versi a Davide, come Joab, come Abiatar. Quindi ci circondò anche di un certo modello di persone anche di spessore all'interno del popolo. Che cosa successe, fratelli? Sappiamo che quello che successe, cioè alla fine questa ambizione si dovette scontrare con la realtà e con quello che è il progetto di Dio, e sappiamo che ogni forma di autoesaltazione motivata anche da ambizioni spericolate in realtà si ritroveranno sempre con come dei boomerang nei propri confronti. E infatti proprio le persone e la gente che circondò in quella circostanza Adonia, ad un certo punto, quando poi si rese conto che le cose si misero in maniera diversa, perché fu Salomone poi effettivamente ad essere designato re, nel versetto 49 del capitolo 1 sempre vediamo: allora tutti gli invitati di Adonia furono presi da spavento, si alzarono e se ne andarono ciascuno per la sua strada. E quindi vediamo che alla fine si distorse tutto, no? Praticamente. E quindi alla fine sappiamo che si insediò Salomone. Questo è un esempio di come la scrittura ci ricorda una verità importante. C'è un concetto di ambizione empia, un concetto di ambizione stolta, come ogni forma di ambizione, se questa ambizione è proprio partorita da sentimenti, da concetti comunque errati, da motivi impuri, alla fine si dovrà sempre poi scontrare con quello che è la volontà di Dio, contro il quale ovviamente non c'è possibilità di vittoria. Però, ecco, sappiamo anche per esempio come il Signor Gesù dovette educare ad esempio i discepoli, no? All'interno del suo percorso formativo per indirizzare i discepoli, che erano anche loro animati da una sorta di ambizione. Vi ricordate ad esempio quando Giacomo e Giovanni chiesero al Signor Gesù di sedere uno alla destra e l'altro alla sinistra? Che cosa provocò questa richiesta da parte di questi due discepoli? indignazione nei confronti degli altri, perché c'era un certo tipo di contesa all'interno del gruppo di discepoli per sapere e per cercare di poter rivendicare il proprio primato rispetto all'altro. E il Signore Gesù che cosa fece nei confronti in quella circostanza e non solo in quella circostanza? Indirizzò i discepoli verso un concetto di ambizione, non disdegnando il fatto che fosse sbagliato ricercare il primato, ma indirizzando i discepoli verso il concetto giusto di primato e presentando se stesso come esempio per eccellenza, dimostrando che lui non fosse venuto per essere servito, ma per servire. E così chi tra di loro sarebbe voluto diventare il primo, il più grande, avrebbe dovuto sviluppare un sentimento animato di servo che lo avrebbe reso davvero primo. Quindi ecco, vediamo come il Signor Gesù agisce e lavora nella vita proprio dei discepoli per indurli verso un concetto di ambizione diverso. Ma noi adesso ci focalizzeremo, fratelli, su un termine che ci parla di un'ambizione che è in realtà una santa ambizione, per dimostrare come questo termine, questo concetto, non deve essere cestinato perché visto soltanto in maniera negativa, ma deve essere invece, deve rappresentare anche uno stimolo per ogni singolo credente, per il popolo intero, affinché impari a non accontentarsi, ma a sviluppare, a coltivare nel proprio animo dei progetti, dei desideri, delle ambizioni che dimostrano quanto si ha a cuore l'onore del Signore. Vediamo l'accezione in senso positivo. Romani capitolo 15. Sante ambizioni. Uno dei più grossi problemi di apatia spirituale che vive il popolo di Dio è il fatto di ormai crogiolarsi in un certo tipo di mediocrità, di staticità e di ormai penuria, mentre il progetto che il Signore ha verso il suo popolo, il progetto di abbondanza, e in questo progetto di vita abbondante sono presenti anche delle sante ambizioni che varrebbe la pena davvero sviluppare, affinché non viviamo più accontentandoci. Noi ci sentiamo appagati, ma non ci accontentiamo, perché sappiamo che più si cresce, più si sviluppa un certo tipo di visione, e più questa santa ambizione può permettere davvero di dirigere anche le nostre vite verso delle scelte, dando le giuste priorità. Capitolo 15, sono le parole di Paolo, vediamo che cosa ci ricorda Paolo. Allora, seconda parte del versetto 19. Così, da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo, ditelo voi, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato, il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunziato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Sappiamo che il libro, l'Epistola ai Romani, è l'antologia per antonomasia delle dottrine bibliche, all'interno del quale poi l'ultima sezione Paolo la dedica proprio a quello che sono i suoi progetti, perché Paolo, per quanto fosse un grande lavoratore e un servo del Signore, alimentava questo suo desiderio perseverante di servizio attraverso una santa ambizione che lo portava a sviluppare delle strategie specifiche. E la strategia specifica di quest'uomo di Dio fu proprio indirizzata verso il desiderio di andare e avere l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non fosse stato mai predicato Cristo. Guardate la strategia particolare dell'Apostolo Paolo. Possiamo dire che un'ambizione in questo caso sia un'ambizione negativa, fratelli? È assolutamente positiva, perché questo è un termine neutro nel quale, a seconda del contesto, può considerarsi positivo o negativo. In questo caso, L'Apostolo Paolo sta parlando proprio di un termine che noi troveremo nel suo originale greco soltanto tre volte, filo timeomai, che è dato da due parole praticamente, filo che significa amore e timeo che significa onore, giusto? E che attraverso il quale noi possiamo trovare questo termine in tre differenti momenti del Nuovo Testamento e sono associati proprio al concetto di ambizione, soltanto che qui il traduttore traduce in italiano con il termine ambizione, mentre negli altri due casi non tradurrà il termine originale con ambizione, ma è l'identico termine con il quale noi possiamo imparare a sviluppare un modello di vita incentrato proprio sul desiderio di coltivare progetti, di coltivare degli obiettivi, di coltivare dei desideri santi, e Paolo ci ricorda all'interno di questo capitolo quanto lui avesse una strategia ben specifica, perché aveva un desiderio, un'ambizione di andare a predicare lì dove non fosse stato ancora predicato Cristo, perché non voleva una sovrapposizione su altre opere che già erano in corso, e perché attraverso questo modello strategico vedeva un adempimento di quello che sono i versetti che abbiamo letto di quelli che sono i passaggi che abbiamo letto nel versetto 21, che sono un richiamo di uno dei straordinari versetti che troviamo nel libro di Isaia capitolo 52, riferito proprio al cosiddetto quarto canto del servo dell'Eterno, che come sappiamo poi sfocerà in Isaia 53, affinché coloro che non hanno mai affinché coloro ai quali nulla era stato annunziato vedranno, e affinché a coloro che non avevano mai udito parlare ci sarebbe stata la possibilità di poter comprendere. Questo è una santa ambizione a cospetto del quale noi possiamo davvero associarci. Ovviamente qualcuno potrebbe dire: beh, il ministero di Paolo è un ministero unico nel suo genere, e certamente è un ministero irripetibile. Però prendiamo il principio, fratelli, che dovrebbe poi caratterizzare la nostra santa ambizione. Se è vero che forse nessuno di noi è chiamato a poter svolgere un ministero di una tale estensione, di una tale profondità, tutti noi nella nostra quotidianità potremmo essere animati da una santa ambizione di andare, di poter intercettare, di poter cogliere, riscattare il tempo per cogliere delle opportunità per predicare il Vangelo a chi ci circonda. E credo, fratelli, che quando una delle esperienze più toccanti che noi possiamo sperimentare è quando il Signore ci dà la grazia di riscattare delle occasioni, delle opportunità, grazie alle quali noi abbiamo la possibilità di testimoniare, e al termine di quella testimonianza ritornare a casa pieni di gioia di sapere che abbiamo trovato un ulteriore senso alla nostra giornata che stiamo spendendo. Questo è, se viene inserita all'interno di un'ambizione che viene coltivata, produrrà davvero dei effetti benefici. Secondo brano nel quale questo concetto di ambizione viene rilevato, Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 9. Sante ambizioni, con un termine particolare molto conosciuto nella letteratura greca, che si associa proprio all'idea di ambizione. Versetto 9. Per questo ci sforziamo. Ecco, anziché voi leggere, anziché leggere sforziamo, a posto di sforzare dovremmo noi trovare quella parola originale in greco, che è philotideomai, che significa proprio ambizione. Per questo noi ambiamo, noi desideriamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Questi versetti ovviamente si ritrovano all'interno di un brano che segue quello del capitolo 4, dove l'Apostolo Paolo cerca di incoraggiare i credenti di Corinto, riconoscendo uno dei gravi problemi che possono attanagliare il popolo di Dio, e cioè lo scoraggiamento. Che cos'è lo scoraggiamento, fratelli? Lo scoraggiamento è quella condizione psicologica, emotiva, che può produrre degli effetti negativi nella vita di coloro che purtroppo non riescono a liberarsene, e a motivo del quale, che può derivare da diverse circostanze, può produrre sempre di più una condizione di mediocrità, di una condizione di staticità, che può produrre piano piano a un logorio spirituale fino a perdere di vista la centralità delle cose. E una delle strade supreme tracciate da Paolo in questo brano per poter superare lo scoraggiamento è quello di porre mente a quelle che sono le cose che non passano. Infatti, che cosa dice? Mentre abbiamo fisso il nostro sguardo verso le cose che sono eterne, verso quello che è un futuro glorioso, ecco, noi veniamo sempre di più rinnovati nel nostro interiore. E quelle, tra le cose che sono eterne, Paolo nel capitolo 5, per motivi di tempo non possiamo ovviamente esaminare tutto il brano, ci parla del fatto che, se è vero che la nostra tenda va disfacendosi, Dio ha preparato un'abitazione eterna straordinaria. Che cos'è questa abitazione, fratelli? È il nostro corpo incorruttibile, che siamo chiamati e saremo chiamati ad abitare in maniera straordinaria, proprio perché è coerente a questo futuro glorioso. Allora dice Paolo, se è vero che noi abbiamo un futuro glorioso, la nostra ambizione, che dovremmo coltivare mentre stiamo ancora in questo corpo, in questa tenda che è una dimora terrena che è transitoria, noi siamo e dovremmo essere animati da una santa ambizione di essergli graditi, sapendo che sia che abitiamo nel corpo che sia che ne partiamo, sapendo che noi dovremo un giorno comparire davanti al tribunale di Cristo. Quindi che cosa significa questo? Che questa santa ambizione, nella misura in cui noi poggiamo il nostro sguardo verso il Signore e siamo consapevoli che un giorno dovremo rendere conto davanti al Signore sia di quello che facciamo in bene sia quello che facciamo in male, ecco, dice Paolo, questo dovrebbe spingervi a vivere con questa santa ambizione di essergli graditi. Ecco che cos'è questa santa ambizione. La santa ambizione quindi qui è collocata strettamente, connessa con il desiderio di vivere questo tempo che il Signore ci permetterà di vivere ancora su questa terra, con un'ambizione legata all'essere gradito, sapendo che alla fine di ogni cosa, alla fine di questo pellegrinaggio terreno, al momento in cui questa tenda si sta per disfare, noi poi compariremo davanti a questo tribunale, e ovviamente se noi abbiamo focalizzato questo evento straordinario del tribunale di Cristo, di fronte al quale saranno valutate, come sappiamo, la nostra vita, le nostre azioni, sia in bene sia in male, quale reazione dovrebbe scatenare questo? Il desiderio di coltivare una santa ambizione che è nell'essere gradita. Terzo passaggio nel quale questo termine santa ambizione, nella sua forma ovviamente verbale, viene registrata nella scrittura è in Prima Tessalonicesi capitolo 4. Per tre volte, ripeto, il termine che noi abbiamo visto soltanto una volta essere tradotto con ambizione è presente nel Nuovo Testamento. Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Versetto 9. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, giacché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più. Ecco, e a cercare di vivere in pace. Cercare è, in realtà, sempre lo stesso termine che abbiamo visto sia in Romani capitolo 15, sia in Secondo Corinzi capitolo 5. Avendo l'ambizione, ecco, togliamo cercare, avendo l'ambizione di vivere in pace. Guarda che bello. di fare i fatti vostri. Vedo la sorellina che fa. Fare i fatti vostri, di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminate dignitosamente verso quelli di fuori, non abbiate bisogno di nessuno. Allora, il terzo contesto nel quale il termine philotimomai, cioè amore, onore, associato quindi al concetto d'ambizione, viene inserito, è in un incoraggiamento che Paolo rivolge ai credenti di Tessalonica di innanzitutto crescere nell'amore fraterno. E credo che questa sia la più grande ambizione che noi potremmo davvero maturare. Questa è la santa ambizione, crescere nell'amore fraterno. È vero che già lo fate, ed è dimostrato a tutte le chiese della Macedonia, però con il Signore non è mai abbastanza, perché in quella vita abbondante c'è sempre la possibilità di abbondare anche nell'amore fraterno. E poi ci ricorda una cosa importante: avere l'ambizione di vivere in pace, cioè, o meglio, di vivere tranquilli. Ovviamente non perché noi possiamo impigrirci e vivere sul comodo divano. Anche Paolo, vi ricordate che ci ricorda di pregare intercessioni, ringraziamenti, intercessioni per i re, i governanti, affinché noi possiamo menare una vita quieta e tranquilla, ma non per fare semplicemente i nostri comodi, ma affinché noi possiamo poi avere delle grandi occasioni per poter evangelizzare, come dirà avanti, perché dirà più avanti, in prima Timoteo dirà, perché questo è buono e accettevole, che da parte del Signore, che vuole che tutti siano salvati e vengono e giungono alla conoscenza della verità. Qui invece che cosa ci ricorda? L'ambizione di vivere in pace, di fare i fatti vostri. Quindi qual è la grande ambizione, Andrea, da poter coltivare? Di non essere ficcanaso, di non essere pettegoli, di non andare a scavare sempre nelle vite degli altri qualche elemento. Questa è una grande ambizione, perché? Perché il mondo verso quale direzione va invece? Nel caos e in quello che sono le intromissioni più assurde e più deprecabili. Di lavorare con le vostre mani, come abbiamo ordinato di fare, affinché camminando dignitosamente verso di quelli di fuori non abbiate bisogno di nessuno. Quindi anche qui c'è un'ambizione legata alla buona testimonianza che può essere legata verso quelli di fuori. Quindi, è sbagliata l'ambizione? È sbagliata l'ambizione? Ni. C'è un'ambizione empia e deleteria come quella che abbiamo visto di Adonia e che ripercorre la storia di tanti uomini che purtroppo si sono macchiati di questo grosso veleno che si è manifestato nella loro vita e che ha prodotto delle conseguenze negative per se stessi e per la vita di coloro che li circondavano. Ma poi abbiamo anche una santa ambizione. E noi vogliamo raccogliere proprio l'invito a vivere questa vita abbondante e superante, sapendo che in questa vita Dio ci incoraggia a sviluppare anche delle sante ambizioni, ovviamente sempre controllate dallo Spirito Santo. Paolo aveva una santa ambizione, che era quella di predicare lì dove non fosse predicato Cristo, ma tutte le sue strategie, tutti i suoi progetti sono riusciti? Sì? Non mi pare. Atti capitolo 16, versetto 6. Aveva delle sante ambizioni. Io voglio predicare, voglio andare in Spagna, voglio andare lì a Roma. Ieri con alcune sorelle abbiamo avuto la possibilità di condividere come in realtà il viaggio che lui ha fatto a Roma è un viaggio di diverso tenore rispetto a quello che lui pensava di poter organizzare. Comunque ci è andato a Roma in modalità completamente differenti, però vediamo, capitolo 16 di Atti, versetto 6. Poi attraversarono la Frigia, la regione della Galazia, perché lo Spirito vietò loro di annunziare la parola in Asia, e giunte ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Quindi che cosa ci ricorda questo passaggio? Che al di là delle sante ambizioni che noi possiamo coltivare, delle sante strategie e progetti, c'è colui che deve vidimare ogni progetto e ogni ambizione. E anche Paolo e il suo team missionario, che avevano intenzione di recarsi in Bitinia, in Asia, in Bitinia, in realtà videro frapporre un ostacolo. Perché? Perché sarebbero dovuti andare in Macedonia, dove c'era un popolo da raccogliere per la gloria di Dio. Quindi, per la serie, coltiviamo sante ambizioni, sempre controllate dalla guida e dalla saggezza dello Spirito Santo di Dio, che ha una visione molto più lunga di quella che noi possiamo pensare di avere. A Lui sia la gloria. Amen.
Preghiamo per noi prima di tutto, ecco, che ogni cosa possa essere controllata dallo Spirito Santo.